Euroreportage.
Tribunale UE dei brevetti. Milano è favorita. Diana Marino.
Arriva una soluzione in tempi rapidi, meno dei 3 anni previsti inizialmente per il cambiamento di sede del Tribunale Europeo dei Brevetti. Una soluzione di breve periodo con una provvisoria redistribuzione e spostamento di competenze da Londra alle sedi esistenti di Parigi e Monaco di Baviera. Una notizia che interessa l'Italia, ma soprattutto la città di Milano, dopo che la Farnesina ha confermato l'intenzione di presentare la candidatura del capoluogo lombardo e quanto emerso dalla riunione del comitato preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti, che si è riunita giovedì 10 settembre per discutere degli effetti della Brexit e del conseguente trasferimento dell'ente comunitario. Nel corso dello stesso meeting a Bruxelles, il comitato preparatorio ha confermato la volontà degli stati partecipanti di assicurare l'entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti non appena sarà completato l'iter delle ratifiche e si spera già agli inizi del 2021. La soluzione provvisoria con la divisione delle responsabilità sulle altre due sedi servirebbe per garantire l'iter dei lavori in attesa che la L'accordo entra in vigore e che l'Italia possa avviare d'intesa con gli altri stati firmatari la procedura di modifica dell'accordo, appunto per includervi in Milano quale terza sede della divisione centrale tribunale. Milano non è riuscita infatti a conquistare l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ora ci sta provando con il Tribunale Europeo dei Brevetti, anche per ripartire con una delle sfide che l'aspettano dopo la frenata del Covid nella città. Dai bar alla moda, danni all'economia per 10 miliardi. Bisogna preparare bene il dossier, afferma il sindaco di Milano Beppe Sala, che abbiamo incontrato all'Assemblea Generale di Assolombarda 2020.
Continuano gli incontri con il governo, è chiaro che dipenderà molto anche un po' dalla capacità negoziale del governo con gli altri paesi. Da quello che capiamo, l'assegnazione in realtà verrà fatta più avanti, probabilmente fra un anno, però è importante essere convincenti e cominciare a tirare la rete affinché al momento giusto si sia pronto.
Quindi le tempistiche sono lunghe?
Sono lunghe, ma il Tribunale dei Brevetti alla fine non è neanche mai partito nella formulazione finale immaginato tempo addietro, ma se lo portassimo a casa sarebbe una cosa strepitosa, per cui io ci conto e sono contento di come la collaborazione sta funzionando.
È più un lavorare dietro le quinte e nel frattempo ci sarà anche, diciamo, un ruolo della Germania che ha chiesto anche di essere inserita?
Assolutamente sì, localmente noi dobbiamo lavorare per preparare tecnicamente bene il dossier, mentre il governo dovrà lavorare, come dice, dietro le quinte. Mi pare che, da quello che capisco, la Germania possa avere un ruolo positivo.
Record su record di domande di brevetti anche l'anno scorso per l'Ufficio Brevetti Europeo, anche se le richieste provenienti dall'Italia sono a macchia di leopardo. L'Europa, Italia compresa, si conferma come uno snodo importante per l'innovazione nel mondo, come spiega Giuliano Gregori, esaminatore specializzato nello studio dei brevetti e coautore dello studio recente sulle batterie dell'Ufficio Brevetti Europeo.
Dall'Italia la maggior parte dei brevetti arrivano naturalmente, come si può aspettare, dalla Lombardia e in seguito dalla Emilia Romagna e dal Veneto. E la Lombardia risulta essere in Europa la 12ª regione per numero di brevetti presentati all'Ufficio Europeo.
Per quanto riguarda i settori?
Per quanto riguarda l'Italia, il settore più importante è quello dei trasporti. Per l'Ufficio Europeo Brevetti, la parte del leone la fa tutta la tecnologia legata ai computer, alla comunicazione digitale. Per l'Italia, invece, il profilo è un po' diverso, nel senso che la categoria, il settore tecnologico, dove arrivano la maggior parte dei brevetti italiani, è quella dei trasporti. Se uno poi va a vedere nel dettaglio le prime 10 aziende che hanno presentato domande di brevetto dall'Italia, allora le prime 10 sono un po' più diversificate. Per esempio la prima, la GD di Bologna, si occupa di sigarette elettroniche, vaporizzatori, queste cose qui. Poi c'è la Pirelli, la prima azienda che si occupa di cavi, poi c'è un'azienda farmaceutica, chiesi farmaceutici e la Saipem, quindi un po' più diversificato.
Diciamo. C'è stato l'anno scorso, insomma in tempi di pre-Covid, c'è stato un buon numero da parte dell'Italia, l'Italia è comunque ben posizionata?
Dunque l'Italia conta per poco più del 2% delle domande di brevetto. A livello europeo è il sesto paese, dopo la Germania, la Francia, la Svizzera, Paesi Bassi e il Regno Unito. Comunque il numero di brevetti che vengono dall'Italia è in costante crescita negli ultimi 5 anni. E anche tra il 2018 e il 2019 c'è stata una crescita superiore alla crescita media in Europa.
Anche la sensibilità rispetto ai brevetti europei è cresciuta, diciamo che hanno una maggiore tutela.
Il brevetto europeo poi viene validato nei paesi membri della Convenzione, che sono principalmente paesi europei, compresi alcuni paesi fuori Europa, tutti i paesi membri della Convenzione. Quindi diciamo che il vantaggio del brevetto europeo è quello di poter fare con un'unica procedura, avere poi alla fine della procedura un brevetto che può essere riconosciuto in un numero piuttosto elevato di paesi europei.
E non solo, c'è anche una grande diciamo importanza rispetto ai brevetti europei, proprio perché da lì si misura anche l'innovazione, la capacità di innovazione di un paese. È molto importante anche come polso della situazione economica, e inoltre anche in questo periodo come dire di emergenza si possono monitorare queste richieste, così.
Facendo uno studio, un'analisi dell'andamento del numero dei brevetti, può avere naturalmente un'indicazione oggettiva di come certe tecnologie si stanno sviluppando nei vari paesi e nel corso del tempo. E questo è sostanzialmente quello che è stato fatto per quanto riguarda lo studio dello stoccaggio dell'energia, che il brevetto europeo ha pubblicato recentemente.
L'ultima novità riguarda la patente, insomma, per le batterie. In che cosa consiste?
Recentemente l'Ufficio Europeo Brevetti ha preso in esame l'evoluzione delle domande di brevetto nel periodo tra il 2000 e il 2018, per studiare, per capire come questo settore tecnologico, quello delle batterie e dello stoccaggio di energia in generale, si sta sviluppando. Vorrei fare una nota, cioè i brevetti che sono stati presi in considerazione per questo studio sono brevetti internazionali, cioè domande di brevetto per un'invenzione che sono state presentate in almeno due paesi, per esempio Giappone e Stati Uniti, oppure in TC di brevetto che coinvolgono più paesi, come l'Ufficio Europeo. Lo studio sulle batterie e sullo stoccaggio dell'energia rivela che questo settore è in fortissima crescita. Tra il 2005 e il 2018 la crescita delle domande di brevetto è stata del 14% anno, contro un valore di riferimento del 3,5%. Questo 3,5% rappresenta la crescita di tutte le domande di brevetto. Si nota chiaramente che il settore dell'energy storage è in forte crescita, una crescita che è 4 volte maggiore della crescita di riferimento di tutti i brevetti presentati.
E inoltre un settore che è molto strategico, perché il fatto di stoccare l'energia permette di rivenderla, permette diciamo anche uno sviluppo economico, permette davvero un'innovazione importante anche per l'economia.
Senz'altro, secondo me quello che emerge da questo studio, che è stato fatto in collaborazione con l'International Energy Agency di Parigi, è che il settore della batteria può essere molto importante per il futuro dell'approvvigionamento energetico, perché se si vuole passare a energie rinnovabili, in specifico al fotovoltaico e all'eolico, che dipendono molto dalle condizioni meteorologiche, allora l'abilità e la capacità di poter stoccare energia anche per lunghi periodi, anche in grandi quantità, diventa una chiave fondamentale per poter realizzare questo passaggio dai fonti di energia, diciamo, più tradizionali alle fonti rinnovabili. La volontà di rendere l'Europa, l'Unione Europea, anche più verde, più ecosostenibile.
Esatto, e qui si vede come l'Ufficio Brevetti Europeo sia un importante player nella sostenibilità e anche nel futuro, non solo nell'economia e nell'innovazione, ed è quindi molto importante avere, come dire, questo settore, questo elemento chiave in Europa, che è uno dei pilastri, insomma, della nostra comunità.
Negli ultimi 20 anni, quindi il periodo tra l'anno 2000 e il 2018, si è notato che mentre inizialmente la gran parte delle domande di brevetto sulle batterie era dedicato al settore dell'elettronica portatile, attorno al 2011 c'è stato un cambio, uno shift, e il settore automotive, quindi il trasporto, è diventato più importante, e adesso è chiaramente il settore in cui la maggior parte dell'innovazione nell'ambito delle batterie viene fatto. E siamo arrivati a un punto in cui però ci si aspetta, anche in base a decisioni di policy making che devono essere prese a livello europeo, ci si aspetta che anche le applicazioni stazionarie, quindi applicazioni per esempio domestiche o comunque legate al fotovoltaico e all'eolico aumentino e diventino anche possibilmente più importanti delle applicazioni che ci sono adesso nell'ambito automotive.
Cristiano Bacchini è vicepresidente del gruppo italiano di AIPI, l'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, che ha espresso grande soddisfazione per l'ufficializzazione di una candidatura che Milano merita perché rappresenta una straordinaria realtà produttiva con centinaia di brevetti certificati.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti, noi abbiamo già una sede locale. Quella che noi in qualche modo chiediamo e per la quale abbiamo presentato la candidatura è la sezione della divisione centrale, che ha competenza sulla validità dei brevetti europei cosiddetti con effetto unitario. Perché è importante avere questa prestigiosa istituzione in ambito, come dire, nazionale, soprattutto a Milano? In primo luogo per l'indotto. Il Financial Times di qualche tempo fa che parlava di 350, mi sembra, milioni di sterline, riferito ovviamente alla sede londinese. In secondo luogo, un'istituzione di questo tipo ha una forte capacità attrattiva anche di sedi di aziende. La competenza per materia della sezione della divisione centrale è proprio quella chimico-farmaceutica, era proprio quella dell'EMA. Tra il 40 e il 50% dei prodotti farmaceutici a livello europeo sono realizzati in ambito nazionale. C'è un tavolo tecnico presieduto dalla ex presidente della Corte d'Appello Marina Tavassi, dove vi è anche il sindaco, il presidente della regione e vari esponenti della società civile, nonché le associazioni di imprenditori e quant'altro. Sta lavorando su questo progetto, sta lavorando insieme in armonia, assieme anche alla società civile. È uno di quei bei eventi di cooperazione che fanno ben sperare in una ripresa post-Covid.
Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.